Bene, un cordiale ben trovati allora a tutti in questo appuntamento mensile in compagnia del papà di Gesù, San Giuseppe. È un appuntamento, meno i miei desideri, carico di affetto, di stima e di ascolto anche nell'armonia dei suoni che solo un'anima innamorata, ricca di fede, sa sperimentare. Vogliamo questa sera parlare a cuore con San Giuseppe e di San Giuseppe, il papà terreno di Gesù. Vorrei tentare di creare un clima di ascolto e far uscire allo scoperto le qualità belle, belle, belle che ognuno di noi porta stampate nell'anima e che hanno bisogno, come i tasti di un pianoforte, di essere sollecitati per esprimere questa musica che abbiamo dentro di noi. San Giuseppe ci è maestro non tanto per le parole che, lo sappiamo, non ha mai pronunciato, ma per l'ascolto che sa dare alle nostre parole e alle nostre richieste una fiducia grande. È un esempio intramontabile. Il suo silenzio, come abbiamo detto altre volte, non è un mutismo, ma è un silenzio illuminato da irradiazioni con tante sfaccettature che riflettono i colori luminosi, quasi indicazioni di strade da percorrere per camminare nel giusto sentiero della santità, la pienezza della beatitudine evangelica, di sentire davvero cantare dentro di noi, nel nostro cuore, questa passione verso Gesù, il suo messaggio, la sua vita. All'inizio di questo appuntamento, allora, un cordiale saluto a tutti, alle ascoltatrici e agli ascoltatori, a chi ci ascolta in casa, stando in casa, a chi sta preparando magari la cena, ma in particolar modo a chi è afflitto da contrarietà, da difficoltà, di avversità per le questioni sociali, per la malattia, questa cattiva salute, per dei disagi interiori come sono per esempio la depressione, l'insofferenza nei confronti della stessa vita, arrabbiati con la vita, senza amici. Un saluto particolare va appunto a queste persone che sono arrabbiate con tutto il mondo, arrabbiate con se stessi innanzitutto, perché trovino un motivo forte e valido per vivere, per appassionarsi appunto alla vita, perché merita di essere vissuta in pienezza. Ora idealmente vorrei abbracciare a chi si sente inutile, a chi è solo, a chi è senza amici, perché sento davvero questa vicinanza. Allora invochiamo San Giuseppe, lui che ha vissuto la sua esistenza accanto a Gesù come ombra del Padre, il Padre eterno che dall'eternità lo aveva scelto per essere il suo sostituto umano nella crescita di Gesù, nella sua società di allora, nel suo paese, in una storia dell'umanità che lentamente in quella casa di Nazareth si fa storia della salvezza universale. Allora prendiamo dalle grandi riserve di spiritualità lasciate a noi dal patrimonio dei santi famosi che hanno costituito appunto in questi 2000 anni questa passione da ricerca del volto di Dio, ma anche delle persone semplici e generose che abbiamo conosciuto noi nella nostra vita, persone brave, buone, belle, gentili, che hanno saputo avere dentro queste qualità belle e sono anche i nostri parenti, non dobbiamo andare in giro a cercare chissà dove, anche i nostri parenti che erano virtuosi, che erano onesti. E ora facciamo riecheggiare nel nostro spirito una preghiera per le nostre famiglie innanzitutto, affinché siano il riflesso della famiglia di Nazareth. E per questo invochiamo appunto l'aiuto di San Giuseppe. Ave Giuseppe, uomo giusto, sposo vergine di Maria e padre davidico del Messia, tu sei benedetto tra gli uomini e benedetto è il figlio di Dio che ti fu affidato, Gesù. San Giuseppe, patrono della Chiesa universale, custodisci le nostre famiglie nella pace e nella grazia divina e soccorci nell'ora della nostra morte. Amen. E vorrei lasciare, perché viviamo dentro a questa famiglia di cui abbiamo pregato appunto San Giuseppe, che la custodisca nella pace, nella grazia divina e ci soccorra costantemente lungo il cammino della nostra esistenza, vorrei lasciare, l'ho fatto un'altra volta, il pensiero di Madre Teresa di Calcutta, è un'esortazione a vivere davvero all'interno delle nostre famiglie con un'attenzione particolare alla famiglia di Nazareth, composta appunto da Maria, da Giuseppe e da Gesù. È una preghiera che dovremmo tentare di imparare a fare insieme. Non abbiamo più tempo per stare insieme, per parlare. Le nostre case sono diventate molte volte degli alberghi. La televisione diventa la maestra unica ed infallibile del nostro istruirsi. Allora, trovare quest'amore che incomincia nella casa, per questo allora la prima cosa importante è pregare insieme. Se pregate insieme, dice Madre Teresa, insieme starete e vi amerete come Dio ama ciascuno di voi. Questa pienezza dell'amore che davvero rende gioiosa la vita. Dobbiamo pregare insieme. I bambini devono incominciare a imparare a pregare e i genitori devono dal loro esempio pregando anch'essi. Non improvvisateli ad alta voce, dice Madre Teresa. Tenete sempre le mani giunte. Unitevi alle preghiere e ai canti quando andate a messa. E i bambini faranno esattamente quello che fate voi. Promettete di fare della vostra famiglia un'altra Betlemme, un'altra Nazareth. Nella casa di Nazareth c'erano amore, unità, preghiera, sacrificio e anche dura fatica. E soprattutto vi erano una profonda comprensione, una stima reciproca e una sollecitudine l'uno per l'altro. Ora chiediamo davvero a San Giuseppe che ci protegga, perché trasformi le nostre case in tante Nazareth, in tante sacre famiglie, in cui regna la gioia, la pace, l'amore e l'unione. E per questo ve lo preghiamo. O San Giuseppe, uomo di entusiasmo e di gioia, primo esempio di fede contemplando Maria e Gesù, pilastro della fede nella splendida Chiesa di Dio, guidaci a colui che ha detto: io sono la porta, chi entra attraverso di me avrà la vita eterna. Custode della porta della fede, donaci quella gioia profonda che sgorga dalla tua intimità con Gesù e nello splendore della fede di Maria, che è la serva del Signore. Nelle tribolazioni che anche tu hai sperimentato con la persecuzione di Erode, sii il nostro modello di perseveranza e di fiducia. Sostieni la nostra fede, perché credendo ci fortifichiamo sempre di più. Sii il nostro esempio invincibile ed umile a cui rivolgere il nostro sguardo. Giuseppe, tu che attrai tutti a Gesù e a Maria, concedici di attirare a Dio coloro che ci chiedono ragione della nostra fede. Custode della porta della fede, ottienici la grazia della conversione personale nostra e dalla preghiera perseverante nell'affrontare i nostri errori e nel sopportare le prove inflitte dagli avversari alla Chiesa. Giuseppe, pilastro della fede, uomo di fede, tu sei il marito di Maria, che si è affidata a te per proteggere il Salvatore Gesù, e Gesù stesso che si appoggiò a te per vivere. Anche noi ora contiamo su di te per crescere nella fede. Sii il nostro sostegno e rendici cristiani forti e coraggiosi, felici di essere testimoni di Cristo risorto, lavorando instancabilmente per vivere e trasmettere il tesoro della fede e attirare tutti gli uomini a Cristo Gesù, il nostro Salvatore. Ecco, carissimi San Giuseppe, siamo ancora qui, in questa calura estiva, Ecco, idealmente mi siedo accanto a te, all'ombra di un albero, per confidarti un sentimento di gioia per il clima di serenità che Papa Francesco ci ha permesso di vivere la scorsa settimana con la giornata della gioventù in Brasile. Sono state giornate intense di fede, di speranza, di condivisione e soprattutto di programmazione della nostra fede. E vorremmo che l'entusiasmo con cui abbiamo seguito quella manifestazione di fede non conosca tramonto, ma sia stato davvero un momento di seminagione di grandi cose, di grandi ideali che maturano come impegno costante nella nostra vita di fede. E al termine di quella esperienza il Papa ha consegnato ai giovani, ma idealmente l'ha consegnata anche a noi, tre verbi innanzitutto: andate senza paura e servite. Andate. In questi giorni qui a Rio, appunto, diceva il Papa, avete potuto fare la bella esperienza di incontrare Gesù e di incontrarlo insieme. Avete sentito la gioia della fede. Ma l'esperienza di questo incontro non può rimanere rinchiusa nella vostra vita o nel vostro gruppo di parrocchia, del movimento, della vostra comunità. Sarebbe come togliere l'ossigeno a una fiamma che arde. La fede è una fiamma che si fa sempre più viva quanto più la si condivide, la si trasmette, perché tutti possano conoscere, amare e professare Gesù Cristo, che è il Signore della vita e il Signore della storia. E davvero abbiamo nei nostri occhi ancora questa gioia dei ragazzi che appunto hanno vissuto, e nei loro occhi abbiamo potuto vedere riflessa questa gioia di avere incontrato Cristo Gesù, che dà appunto alla loro esistenza un motivo per vivere, per sperare, per lavorare, per avere fiducia appunto gli uni con gli altri. Ma è qualche volta come i giovani che abbiamo incontrato nella liturgia oggi, quando appunto Mosè manda questi giovani esploratori nella terra di Canaan per vedere come sono, com'è questo territorio. Ecco, tornano carichi di grandi frutti, di abbondante, poi davvero un terreno, una terra feconda che dà tanto frutto, però ecco, c'ho questi uomini, e dice appunto la scrittura che consumano la vita. E allora si impauriscono e quindi si rinchiudono in se stessi e non vogliono osare, si mettono a piangere. L'abbiamo sentito stamattina per chi ha partecipato alla messa, si mettono a piangere perché non vogliono impegnarsi. Allora il Papa Francesco diceva ai giovani, il secondo elemento, senza paura. E qualcuno potrebbe pensare, non ho alcuna preparazione, diceva il Papa, una preparazione speciale, come posso io andare ad annunciare l'Evangelo di Cristo Gesù? E come è avvenuto per il profeta Geremia, anche lui invitato da Dio ad essere profeta, anche lui ha paura, dice: ohimè, oh Signore mio Dio, io non so parlare, perché sono giovane, non ho esperienza, non ho appunto la capacità di affrontare le persone. Dio gli dice invece quello che ha detto a Geremia, lo ripete anche noi oggi: non avere paura, perché io sono con te per proteggerti. E Gesù è costantemente accanto a noi. Non avete paura di inventare chissà cosa dovete dire per rispondere a chi vi perseguita anche. Lo Spirito Santo vi darà luce, vi darà parole per illuminare l'interlocutore. E l'ultima parola che il Papa ha lasciato a questi giovani: si interrogava sul salmo che appunto era nella messa, il salmo 95, cantate al Signore un canto nuovo. Allora, qual è questo canto nuovo che noi siamo chiamati a cantare? Non sono soltanto le parole, non è una melodia, un ritmo che dobbiamo imparare, ma è il canto nuovo della nostra vita. E dice il Papa, è lasciare che la nostra vita si identifichi con quella di Gesù e avere i suoi sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni. E la vita di Gesù è una vita per gli altri. La vita di Gesù è una vita donata perché gli altri possano davvero ricevere questa gioia di vivere, quell'amore, la tenerezza che avvolge appunto un'esistenza, perché la vita in fondo è un servizio alla gioia del prossimo. E Gesù è stato davvero il modello, ha tracciato il sentiero di questo nostro cammino. Allora, tre parole, andate senza paura per servire. E seguendo queste tre parole, noi sperimentiamo che chi evangelizza viene a sua volta evangelizzato. Chi trasmette la gioia di vivere riceve la gioia, perché davvero Dio è più generoso della nostra stessa capacità di essere al servizio. Allora diceva ancora il Papa, cari giovani, nel ritornare nelle vostre case non abbiate paura di essere generosi con Cristo e di testimoniare il suo Evangelo. Allora questo invito a camminare nelle strade luminose dell'Evangelo, a perfezionare sempre di più gli elementi della nostra fede sotto la luce dello Spirito Santo, ecco, ci invita a camminare come ha fatto anche Abramo, che è stato chiamato, e noi lo chiamiamo il padre della fede, che è il primo patriarca, che simbolicamente ha consegnato all'ultimo patriarca, appunto San Giuseppe, questo tratto finale del cammino verso la promessa del Messia, cioè millenni prima. Abramo incomincia questa avventura, costituisce, è il capo che genera un popolo e lo genera attraverso l'intervento di Dio, perché il popolo che sarà numeroso più delle stelle del cielo, più numeroso dei grani di sabbia sulla spiaggia, nasce da una donna che ormai aveva finito, aveva passato la menopausa, ormai il suo grembo era ringrizzito e quindi non poteva più generare, e Dio interviene e va, quando riunì tre personaggi, alla Querce di Mamre, appunto viene promesso un figlio l'anno prossimo, tu avrai un figlio. E Sara, appunto nella sua vecchiaia, ride, quindi, ma questi ci prendono in giro. Invece Dio premia questa fedeltà appunto di Abramo, e da lì appunto nasce con Isacco su, sino ad arrivare al momento in cui arriva Giuseppe, quindi consegna il testimone, come in una corsa c'è appunto questo cambio del testimone, Abramo si congiunge a Giuseppe e gli consegna il testimone dell'ultimo patriarca che appunto annuncia il Messia presente, e a Betlemme appunto Giuseppe consegna all'anagrafe, consegna alla storia dell'impero romano il nome di Gesù, l'atteso Messia. Ma subito Giuseppe si è messo in cammino tracciando l'itinerario che Gesù stesso per i nomi del mondo, come pure anche la strada per ciascuno di noi. Il pellegrinaggio di Gesù nel mondo è il pellegrinaggio della nostra storia, con situazioni diverse, culture diverse, paesi diversi, pelle diversa, ma Gesù davvero è il nucleo centrale del nostro essere cristiano, questo movimento, questo dinamismo, perché la fede appunto nostra nei confronti di Cristo Gesù è dinamica, cioè è un movimento, e direi che segna costantemente la parabola del nostro vivere. Ricordo quando eravamo in formazione, ci dicevano la parola dell'emissione di Cristo, non progredi, regredi est, cioè il non progredire nella vita è un regredire, è uno scivolare indietro, e quindi davvero la nostra vita ha bisogno di essere costantemente in cammino. Allora ecco che l'angelo subito invita Giuseppe, dopo la nascita, a rifugiarsi in Egitto con la sua giovane famiglia, con la moglie, e intraprende un viaggio verso un paese che lui non conosceva, l'Egitto. E pensiamo anche all'esperienza di tanti emigranti, pensiamo ai profughi, pensiamo alle barche che arrivano a Lampedusa, che arrivano lì a Malta e non vengono accolti. Un'avventura, non si sa dove si arriva, però è un cammino da fare. E anche Giuseppe è là che cammina verso appunto il deserto dell'Egitto. E nel Vangelo di Matteo si dice appunto: alzati, Giuseppe, alzati, prendi con te il bambino e sua moglie e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando di uccidere il bambino. La letteratura apocrifa, come abbiamo detto altre volte, si chiama apocrifa perché è una scrittura umana. Gli uomini hanno tentato di congiungere certi vuoti che gli Evangeli non davano e hanno cercato di fantasticare, quindi hanno scritto delle cose umane, mentre la Bibbia è una storia sacra perché è stata scritta sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, quindi non può ingannare. Invece i Vangeli apocrifi non hanno l'ispirazione divina, è soltanto un'ispirazione umana che hanno scritto queste realtà che molte volte sono dettate anche dalla fantasia. Ecco, dicevo, appunto, questa letteratura apocrifa ha arricchito questo viaggio di Giuseppe, Maria e Gesù verso appunto questa regione, l'ha arricchito con tanta fantasia. Ho immaginato per esempio che le palme si inchinavano per offrire i datteri in modo che potessero essere colti a portata di mano, non so, hanno fatto crescere delle siepi per nascondere la Sacra Famiglia dai briganti che volevano magari assalire la Sacra Famiglia. Ha fatto ammansire delle bestie feroci perché appunto non li aggredissero. Ecco, dobbiamo dire che sono delle fantasie che hanno animato ma la realtà, perché ancora oggi ci sono numerosi luoghi che ricordano la fuga in Egitto della Sacra Famiglia e dei soggiorni in cui, dei luoghi in cui essi hanno abitato, per esempio la città di Elipoli, è la città da cui proviene la moglie dell'antico Giuseppe, quello venduto dai fratelli, ed è ancora oggi è ricordato il soggiorno di Giuseppe, di Maria e del piccolo Gesù. Un villaggio vicino a questo Eliopoli, ecco, ricorda l'albero della Vergine e una sorgente della Vergine. La capitale dell'Egitto, il Cairo, ricorda una chiesa con l'abitazione dei tre esuli che sono andati appunto verso l'Egitto. Sono delle realtà, delle presenze religiose di questi luoghi dove appunto sono stati, dove è passato Gesù con Giuseppe e Maria. Non dimentichiamo che l'evangelista Matteo, ecco, considera Gesù il vero Mosè, cioè il liberatore, cioè Dio ha voluto che Gesù ritornasse nella terra da cui è partito il suo popolo verso la liberazione per ripercorrere quell'itinerario, perché appunto quella storia antica, le radici di questa realtà potessero davvero essere vivificate da questa presenza di Cristo Gesù. E il beato Giovanni Paolo II, che presto speriamo di vederlo santo, nella sua esortazione apostolica appunto San Giuseppe, il custode del Redentore, scrive: come Israele aveva preso la via dell'esodo dalla condizione di schiavitù per iniziare l'antica alleanza sul Sinai, così Giuseppe, depositario e cooperatore del mistero provvidenziale di Dio, custodisce anche in esilio colui che realizza la nuova alleanza, cioè Cristo Gesù. Anche di questo mistero Giuseppe è stato un ministro della salvezza, un servitore della salvezza, scampando dalla morte la minacciata del bambino Gesù, come appunto recita una preghiera famosa di Leone XIII, e quindi tutta questa salvezza dell'umanità è posta nei momenti difficili anche della vita umana di Gesù e di Maria, nelle mani appunto del coraggio di San Giuseppe, che non ha paura, ma affronta il disagio e la difficoltà con la fiducia appunto in Dio. Allora, quanto è importante anche per noi che questa realtà possa essere vissuta nelle mani di Dio come la conseguenza di un progetto di amore che Dio aveva sull'umanità intera. E la Chiesa vede in questo singolare fatto il frutto, cioè, di una congiunzione, di un connubio tra l'azione divina e quella umana, un motivo di affidarsi al patrocinio di San Giuseppe. Così ora difende la Santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie di ogni avversità, dice appunto la preghiera che molti di noi conoscono a memoria. C'è questa congiunzione, questo elemento di grazia divina e del coraggio dell'umanità, ecco, ci ispira, fa sorgere il motivo di affidarsi con tanta tranquillità all'intercessione di San Giuseppe. Un giorno appunto dedicheremo una trasmissione alla preghiera di intercessione, perché mi pare che sia estremamente importante. E ancora, Giovanni Paolo II era convinto che ancora oggi abbiamo numerosi motivi per pregare nello stesso modo, e ancora oggi abbiamo perduranti motivi per raccomandare a Giuseppe ogni persona che entra in questo mondo. Ed è bello, prima di più, ora un po' di meno, che anche i devoti di San Giuseppe mettono sotto il patrocinio di San Giuseppe, li scrivono alla fine del transito appunto di San Giuseppe, gli araldi, cioè chiamati araldi, cioè i bambini che nascono perché siano sotto la custodia, sotto il manto protettore di San Giuseppe lungo il cammino della loro esistenza. Ed è bella, è un'iniziativa che dovrebbe incentivare anche per la nostra più unione, perché i bambini appunto possono, e soprattutto i nonni, che hanno questa funzione di educare i loro nipoti, e questa capacità di far intervenire con la loro preghiera, la loro intercessione, San Giuseppe a protezione dei loro nipotini. E nell'episodio della fuga in Egitto emerge tutta questa realtà della incarnazione, cioè questa debolezza della carne, la carne di Gesù, che è la nostra carne, uguale alla nostra, questa carne debole appunto che è assunta dalla potenza divina e si esprime nella rinuncia ad interventi che sono dei interventi miracolosi, che risolvono subito il problema, per affidarsi invece alla custodia di un uomo. Dio come poteva appunto fare in modo che a Gesù non succedesse niente di male? Invece l'ha affidato a San Giuseppe, che aveva un itinerario ordinario. Quindi, e Dio ha ritenuto che fosse sufficiente questa presenza di questo uomo giusto, San Giuseppe, accanto a Gesù e a Maria, perché appunto questa si obbedisca appunto a questa volontà del Padre, occorre questa grande confidenza, questa grande fiducia, questa giustizia di noi creature nei confronti del Creatore. Ed è proprio quello che ha fatto San Giuseppe, il quale con la sua obbedienza e il suo servizio si propone a tutta la Chiesa come un modello e come un protettore. Allora davvero chiediamo nella preghiera, caro San Giuseppe, chiamato ad essere accanto a Gesù come l'ombra del Padre, di Dio Creatore, ascolta le nostre invocazioni. A te è stato affidato Gesù, il Messia sognato, sospirato, invocato dai profeti, perché tu gli insegnassi il mestiere del vivere umano. La tua fede, l'obbedienza fiduciosa, il tuo amore e la tua giustizia ti hanno reso fedele custode di Maria, mentre con il tuo esempio aiutavi Gesù a crescere in sapienza, in età, grazia davanti a Dio e agli uomini. San Giuseppe, ti preghiamo in particolare di proteggere il Santo Padre, il Papa. È un uomo innamorato della sua missione, innamorato di te. È stato chiamato ad essere la guida illuminata di questo nostro pellegrinaggio alla ricetta del volto del Padre. Donaci allora un supplemento di fiducia per affrontare le difficoltà della vita con la certezza di non essere soli. San Giuseppe, prega per noi e per i morenti di questa notte. Ecco, ogni sera noi recitiamo la preghiera della compieta, è la preghiera liturgica, e la Chiesa in questa preghiera chiede al Signore che il cuore di tutti i suoi fedeli sognino e che durante il sonno avvertano il sapore del divino, perché è Dio stesso a dire nel libro dei Numeri: se ci sarà un vostro profeta, io, il Signore, in visione, in sogno, a lui mi rivelerò e in sogno parlerò con lui. Bocca a bocca parlo con lui, in visione e non in enigmi. E chiuso le virgolette, e questo del libro dei Numeri, il capitolo 12. Nella Bibbia, l'uomo dei sogni per eccellenza è Giuseppe, il figlio di Giacobbe, che fu venduto dai suoi fratelli e condotto in Egitto, dove appunto arriverà al vertice di essere il primo ministro del faraone. E ricordate che l'inizio dell'odio che appunto i suoi fratelli esprimono nei suoi confronti, nei confronti di Giuseppe, è quello che lui aveva sognato, che dei covoni, ecco, si inchinavano davanti a un covone che era il suo, il covone di grano, quindi il luogo della fecondità, dell'abbondanza, ecco, gli altri si inchinavano e lui invece era lì al centro per essere onorato. Allora l'invidia, la gelosia dei fratelli ha inventato il modo di venderlo a dei mercanti e fu portato poi in Egitto e poi attraverso diverse vicende diventa appunto il vice faraone, il primo ministro del faraone, ed è importante perché nel libro della Genesi ben 13 capitoli sono dedicati a Giuseppe, venduto dai fratelli, e poi l'incontro col padre, commovente, Giacobbe, quando appunto viene portato. E Giuseppe, dice la Bibbia, le ossa furono portate con l'arca dell'alleanza, furono portate in terra promessa, quindi pellegrinò anche lui il ritorno verso la casa del padre Giacobbe. Allora, dicevo che anche il Nuovo Testamento inizia con un sogno, quello di Giuseppe, il papà delegato di Gesù. Un angelo gli annuncia che Maria diventerà la madre di Dio e che nel suo grembo Dio stesso sta formando un uomo, il suo stesso figlio. E dopo la nascita di Gesù, ancora in sogno, Dio lo avverte prima dell'intenzione di persecuzione da parte di Erode e poi, scampato il pericolo, cioè dopo essere stato in Egitto, come ho detto poc'anzi, ecco, lo avverte di ritornare in Galilea. E la vita stessa di Gesù, con il sogno di Giuseppe, inizia appunto con questa, perché lui possa davvero accettare anche Maria come sua sposa, quindi è una cosa, un matrimonio legittimo. E poi finisce con un altro sogno la vita di Gesù, è il sogno di Procula, la moglie di Pilato, la quale dopo un sogno appunto avvisa il marito Pilato a dire di non avere a che fare niente con quel giusto, lascia perdere, e tanto è vero che Pilato si laverà le mani. Allora il primo sogno di San Giuseppe è provocato dalla decisione di sciogliere il fidanzamento nei confronti di Maria e lo vuole sciogliere in segreto, di nascosto, per non mettere appunto in pericolo di vita Maria stessa. Giuseppe in quel momento non sa decidere, non sa cosa fare, ed è una decisione importante perché appunto andava di mezzo la vita stessa di Maria. Allora entra nella notte portandosi questo dilemma e dorme un sogno inquieto perché appunto doveva risolvere questo problema che angosciava lui e angosciava anche la sorte, per la sorte di Maria. E capita sempre così. Quando l'uomo ha dato fondo ai suoi pensieri senza trovare una soluzione, ecco, Dio interviene con la chiarezza dei suoi progetti. È la nostra esperienza, andando nel tempo, ecco, possiamo ritrovare momenti di difficoltà e di disagio in cui abbiamo avuto questo intervento di Dio che ha risolto, almeno ha dato l'indirizzo per risolvere i nostri problemi. E lo fa quando nel sogno raggiunge Giacobbe che sognava una scala poggiata sulla terra, mentre la cima di questa scala raggiungeva il cielo, ed ecco gli angeli di Dio salivano e scendevano, e in quella circostanza Dio apre il panorama della storia e rinnova la promessa che già aveva fatto al suo padre Abramo. Anche Giacobbe era in un momento di disagio, di difficoltà, quando appunto fa questo sogno e lotta addirittura con l'angelo del Signore, e quindi avrà questa esperienza notevole che gli permarrà lungo il cammino della sua vita. E questo è avvenuto anche per il profeta Elia, che è stato il primo dei profeti in tutto l'Antico Testamento del popolo di Dio, quando appunto la regina Jezabele lo voleva far uccidere. Elia, per salvarsi da questa persecuzione della regina Jezabele, si mise in viaggio, ormai stanco, sfiduciato, pronto a morire, e va verso il deserto dicendo: ora basta, Signore, prendi la mia vita, non ne posso più di lottare in tuo favore per te. E poi si addormentò dicendo quello che appunto abbiamo ascoltato, e sotto la pianta di un ginepro, e nel sonno l'angelo lo visitò e gli fece trovare al mattino, quando si svegliò, una focaccia e una brocca d'acqua e l'invito nel sogno a camminare verso il monte Horeb. Dei sogni si interessano anche giustamente gli psicologi, perché è certo che uno agisce in base a ciò che porta dentro la sua anima, cioè i pensieri che agitano, che si muovono dentro al nostro spirito, in fondo emergono dentro questa realtà. E la cultura laica ha fatto un po' di fatica a riconoscere la valenza spirituale dei sogni. Un saluto psicologo Carl Jung, che sulla scia del suo maestro Freud ha rivalutare il mondo dei sogni, così come tutta la realtà psicologica delle persone, in quanto portatrici di un messaggio che ha comunque dentro una tensione spirituale, perché Dio non ha creato l'uomo così senza un orizzonte spirituale. Questa capacità di ragionamento, di progettare, di organizzare la vita ha una tensione. Bene, allora, con certezza dobbiamo dire che il giusto, l'uomo che in fondo cerca di essere retto, che ha il cuore puro e dei pensieri trasparenti, ha i sogni stessi di Dio, cioè è in simbiosi con Dio, vive davvero lo spirito di Dio, e la parola di Dio parla del sonno insieme ad altre parole umane, e il nostro angelo nel silenzio del sonno ci fa ascoltare quello che Dio desidera comunicare a noi. Dobbiamo registrare che la vita di molti santi è disseminata di sogni. Sogna Santa Monica, la mamma di Sant'Agostino, sogna San Francesco d'Assisi, invitato a comporre tante briciole sparse e fare un pane da distribuire a chi ha fame e desidera quindi mangiare questo pane. Don Guanella è stato discepolo di Don Bosco, che ha fatto dei sogni un metodo pastorale, Don Bosco, no? Soprattutto con i suoi pensierini della buonanotte, una sorta di conversazioni con i ragazzi prima che andassero a letto, quasi per depositare dentro dei sentimenti belli, buoni, generosi, ottimistici. E famosi sono appunto i suoi 150 sogni conservati per merito di Beato Pio IX, il quale gli aveva ordinato appunto a Don Bosco, l'apostolo della gioventù, di stendere per iscritto questi strumenti di illuminazione, la chiamava così, spirituale. E nella vita dei santi, come appunto si diceva poc'anzi, no? Sono frequenti questi segni e questi sogni capaci di determinare degli orientamenti per la propria esistenza, la propria vita. Negli studi di questi fenomeni, al di là di quelli che quotidianamente sono presenti nel sogno di ogni persona, per alcuni sogni c'è una valenza assai importante che appunto incide addirittura sul futuro della vita di una persona, di un individuo, e vengono connotate delle caratteristiche che gli esperti appunto hanno sottolineato, e c'è davvero questa capacità di iniziare un cammino, cioè sono raggruppati in tre categorie. La prima sono dei sogni di iniziazione, cioè dei sogni capaci di aprire degli spiragli sul mistero dell'esistenza, in modo che appunto si aprano queste realtà, spingendo una persona ad abbracciare uno stile di vita diverso e a percorrerlo con profondità. Poi questa sogno di iniziazione si trasforma in segno di appunto trasformazione, cioè un determinato cambiamento radicale della vita. Ad esempio, Agostino, che appunto in brianza ascolta dalla voce di Dio, prendi e leggi, ed è suscitato, a un certo punto egli prende e legge appunto la scrittura, e quindi c'è questa iniziazione e poi questa trasformazione che appunto chiede il battesimo, e questa trasformazione sale sempre di più sino appunto a diventare addirittura vescovo. E poi, come terza categoria, i segni di rivelazione, cioè che costituiscono in una illuminazione interiore che è utile a svelare questa profonda verità nei confronti di Dio, a rendere cioè familiare il mistero di Dio stesso dentro la nostra esistenza e ad incidere sull'andamento della nostra vita, facendola vivere questo senso genuino, gioioso della religiosità, del rapporto con Dio. E davvero i santi hanno raggiunto questo livello così alto di intima unione nei confronti di Dio attraverso questo cammino di perfezione e di rivelazione costante. E la tradizione ebraica è che è molto attenta a queste manifestazioni. Un antico studioso sostiene che, cito tra virgolette, quindi, il sogno è soltanto lo stadio iniziale della profezia, nel senso di parlare a nome di Dio, ma il vero profeta è colui che è in grado di interpretare esattamente la visione del sogno risalendo alla sua origine, chiuse virgolette, che in questo caso è Dio. Quindi l'uomo di Dio è colui che è capace, al suo risveglio dal sonno, di attualizzare la rivelazione nella concretezza della vita, cioè innestare questo filone di spiritualità vissuta dentro nel sogno, dentro alla sua realtà personale, e quindi di stabilizzarlo, di farlo fortificare come esperienza viva, efficace e gioiosa. Il nostro pericolo però è quello di dar credito a tutti i sogni che passano per la nostra mente, e questo, l'attenzione mettere sotto esame, e quando questi sogni si esprimono soltanto nei bisogni terreni, cioè di una realtà che sono materiali. E nella moderna società chi sogna, il sognatore, non gode una buona fama, è una persona disillusa, inconcludente, che non è così incantata dentro a queste catene che legano appunto la sua vita. E cioè, e allora è come se il sogno e la poesia non fossero l'essenza della speranza umana. C'è un non ancora che in fondo bisognerebbe ritrovare e raggiungere, e non ancora che nel sogno si fa aurora, carica di un futuro ricco di colori, ricco di vivacità, ricco di prospettive. Ecco, non possiamo allora in questa circostanza dimenticare il grande sognatore che fu Giuseppe, il figlio di Giacobbe, come dicevo poc'anzi, no? Che in Egitto legge i sogni, li interpreta e le dà delle indicazioni conseguenti. A questo punto mi sembra doveroso aprire una parentesi per accennare come questi segni, queste visioni, questi sogni abbiano determinato anche l'avventura straordinaria di carità di San Luigi Guanella. Negli ultimi anni della sua vita, Don Guanella rompe l'involucro della sua esperienza, del suo ricordo, e in questa memoria va interpretando dei segni e dei sogni che ha avuto durante la sua infanzia, e ne sottolinea le intuizioni, cogliendo la direzione di marcia e analizzando appunto i sogni di Don Guanella, si trovano quelle caratteristiche di iniziazione, come dicevamo poc'anzi, no? Di iniziazione, di trasformazione e di rivelazione che hanno determinato poi la sua esistenza di un uomo generoso, segnato appunto dall'ispirazione divina che lo voleva profeta della carità nei confronti dei poveri, e nella sua autobiografia Le vie della provvidenza egli appunto racconta queste strade percorse dalla sua esperienza, e quindi ci sono degli episodi. Uno riguarda la festa di San Giovanni Battista nel suo paese di Campo Dolcino, dove appunto si festeggia la festa patronale, e andò con il papà e incontrò un suo cognato. Allora si sposavano anche giovani, le ragazze sposavano presto, e quindi lui aveva sui 7-8 anni, e quindi il suo cognato gli regalò delle caramelle, e lui, non volendo andare in chiesa con le caramelle in tasca, c'era molto rispetto per la chiesa un giorno, e quindi cercò un posto dove mettere queste e nasconderle sotto una catasta di legne, mentre sta appunto mettendo queste caramelle sotto la catasta di legno, sente un battito di mani e un vecchietto che gli stende la mano, quasi per dire: boh, è soltanto per te, dà qualcosa anche per me, no? E quindi impaurito scappa, fugge e va. E poi un altro episodio è quando nel giorno della prima comunione egli, non c'erano i banchetti, le feste come oggi, ma dopo al mattino presto ha fatto la prima comunione, e poi durante la giornata il papà l'ha mandato a pascolare le pecore in un'altura, e lì appunto dice nel sogno, nella visione, dice Don Guanella stesso, non lo so, ecco, ma mi apparve la Madonna e vedevo uno stuolo di poveri e io ero il pastore di questi poveri. E davvero questi due sogni di Don Guanella hanno costituito poi, cammin facendo, andando avanti, seminario, eccetera, sacerdozio, hanno costituito questo filone attraverso il quale Dio ha realizzato questa realtà meravigliosa della sua esistenza offerta dagli uomini. Quindi allora questi sogni sono stati come un fiume carsico, ecco, inghiottito dal terreno, che ha continuato la sua marcia dentro a queste realtà della vita, le vicende appunto di Don Guanella, e questo fiume di sogni, ecco, era in cerca di una luce che potesse davvero uscire ed esprimere dalle viscere della terra le sue acque, che fossero baciate dal sole e che finalmente fossero pronte a fecondare i campi, a fecondare cioè questa realtà che di un'umanità sofferente che appunto Dio li faceva incontrare a Don Guanella lungo questo cammino di sofferenza. Però davvero siamo già quasi alla fine, e vorrei concludere questa nostra conversazione, questo nostro incontro di spiritualità, di confronto anche di San Giuseppe, che ha avuto in Don Guanella anche un grande devoto, questa direi quasi dolorosa impazienza, che i sogni che sono dentro, sono nobili, grandi e belli dentro la nostra vita, si possa davvero realizzare per completare il progetto divino che lui ha nei nostri confronti. Allora vorrei appunto finire con una preghiera. O glorioso Patriarca San Giuseppe, postato innanzi a te, ti presentiamo con devozione i nostri omaggi e incominciamo a offrirti questa preziosa raccolta di preghiere che abbiamo tentato di esprimere nel ricordo delle innumerevoli virtù che adornano la tua presenza. O glorioso Patriarca, sull'esempio di Giacobbe, che andò di persona a rallegrarsi con il figlio suo prediletto esaltato sopra il trono dell'Egitto, servì a trascinare anche i figli suoi. Non varrà l'esempio di Gesù e di Maria, che ti onorano di tutta la loro stima e di tutta la loro fiducia a Tarreme pure, per intessere in tuo onore una vita veramente degna dell'amore che tu porti per noi? O grande santo San Giuseppe, fa che il Signore rivolga sopra di noi uno sguardo di benevolenza, e come l'antico Giuseppe non scacciò i colpevoli fratelli che l'avevano venduto, anzi li accolse pieni di amore, li protesse, li salvò dalla fame e dalla morte, così tu, o glorioso Patriarca San Giuseppe, mediante la tua intercessione fa che il Signore non voglia mai abbandonarci in questa valle di esilio senza essere stati soccorsi e consolati. Il tempo è finito, allora su di voi invoco con l'intercessione di San Giuseppe e della Beata Vergine Maria le benedizioni più grandi, perché scendono come rugiada sulla vostra vita, sulle vostre famiglie, e portino quella fecondità di spirito che tutti noi desideriamo far crescere e cantare dentro la nostra vita per essere giusti come Dio ci vuole. E su di voi scende la benedizione di Dio Onnipotente, del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In particolare ai bambini e agli ammalati. E buonanotte.